Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Costanza Spocci in redazione, Marco Pompi in regia, Gina Collauto alla console. Oggi a Radio 3 Mondo salpiamo per il Mar dei Caraibi e l'Oceano Pacifico, fra isole inquiete e isole invece festeggianti. La prima tappa sarà a Guadalupe, nel sud del Mar dei Caraibi, dove la situazione è esplosiva, così il presidente Macron ha commentato la tensione nel territorio caraibico d'oltremare creata dalle proteste contro le misure legate alla pandemia, sfociate in violenza e saccheggi. Parigi ha inviato forze speciali per ripristinare l'ordine nell'ex colonia, dove le proteste contro le vaccinazioni obbligatorie per gli operatori sanitari e la richiesta di Green Pass nei locali pubblici si sono allargate ai temi dell'economia in crisi, alle disuguaglianze sociali e razziali. Queste tensioni hanno colpito anche la vicina isola di Martinica e da ieri è in missione nella regione il ministro dei territori d'oltremare Sébastien Cornu. Altre isole inquiete sono quelle dell'arcipelago delle Salomone in Oceania. Lì il primo ministro Manassé Sogavare sta portando avanti negli ultimi anni una politica filocinese che è non gradita a parte della popolazione. E la scorsa settimana sono scoppiati disordini che hanno preso di mira soprattutto le attività cinesi. Ci sono stati 3 morti e gravi danni alle attività commerciali. Il governo australiano ha dovuto mandare un centinaio fra poliziotti e militari per garantire l'ordine. Insomma, cercheremo di capire le ragioni di questo malessere e i suoi riflessi nella regione. Infine, torneremo ai Caraibi, nell'isola di Barbados, dove da domani non avrà più la regina Elisabetta come capo di Stato. Al suo posto si insedierà infatti un'altra donna, il governatore generale Sandra Mason, eletta lo scorso 21 ottobre. Operativamente non cambierà molto, visto che dal 1966 Barbados è una nazione sovrana che resterà parte del Commonwealth, ma è grande comunque la valenza simbolica di questo passaggio di consegne. È giunto il momento di lasciarci completamente alle spalle il nostro passato coloniale, disse proprio la Mason annunciando il cambiamento che si celebra domani. Il numero per i vostri messaggi, le vostre domande, i vostri commenti, il 335-5634-296.
Je ne suis pas venu ici pour incarner un état faible. La main est tendue, néanmoins ça reste une main de fermeté. J'accepterai de dialoguer avec ces personnes, mais je leur dirai aussi droit dans les yeux qu'ils doivent condamner les violences d'où qu'elles viennent. Soyons clairs, la loi de la République en matière d'obligation vaccinale, elle s'appliquera ici en Guadeloupe comme en Martinique, car ce sont des départements français à part entière et que personne.
Ecco, come vi dicevo, il ministro dei territori d'oltremare Sébastien Cornu è arrivato a Guadeloupe. Avete sentito la sua voce. Non sono venuto qui per incarnare uno stato debole. La mano è tesa ma è ferma. Accetterò di dialogare con queste persone, ma dirò loro, guardandoli dritto negli occhi, che devono condannare le violenze dovunque provengano. Allora, su queste Antille francesi inquiete, per parlare di Antille francesi inquiete, noi siamo collegati con Danilo Ceccarelli, corrispondente di Agenzia Nova e di Huffington Post da Parigi. Buongiorno Danilo, benvenuto a Radio 3 Mondo.
Buongiorno a voi.
Allora Danilo Ceccarelli, da dove nasce questo malessere dei territori francesi d'oltremare? Oggi Libération titola in prima pagina è una crisi multipla, no? Con diverse ragioni, anche se il fattore scatenante sembra essere stata la pandemia, meno le misure adottate dal governo francese per contrastare la pandemia.
Sì, esattamente, la crisi del coronavirus non ha fatto altro che accentuare una situazione estremamente critica sotto diversi punti di vista, economici e sociali. In Guadalupe, ad esempio, il tasso di disoccupazione nel secondo trimestre dell'anno era del 19,3% contro il 9,3% di media della Francia. In Martinica invece il livello di vita medio della popolazione è inferiore del 17% rispetto sempre alla Francia metropolitana, quindi c'è una situazione di estrema difficoltà, il tasso appunto, come dicevo, di povertà è molto alto, ci sono anche dei problemi infrastrutturali, si parla da parecchio tempo ad esempio che in Guadalupe gli abitanti hanno dei problemi anche a rifornirsi di acqua corrente, quindi dei problemi a livello infrastrutturale, una situazione che appunto esplosa con la crisi del coronavirus, che poi ha fatto emergere anche delle difficoltà a livello sanitario, con una forte pressione sugli ospedali. Il governo francese ha cercato appunto di dare una risposta, come giustamente detto il ministro d'Oltremare si è recato sul posto, ma ecco, una risposta che è stata considerata dalle opposizioni, ma non solamente, anche da degli esperti del settore, dell'argomento, un po' superficiale, un po' anche avventata. Tra le misure annunciate dall'economia prima di rendersi nelle Antille, cioè ad esempio accennato ad una maggiore all'apertura da parte del governo all'ipotesi di una autonomia della Guadalupe, che insomma ha un po' preso in contropiede, un po' spiazzato l'opinione pubblica e tutti gli osservatori, che si sono chiesti il legame tra le difficoltà che hanno questi territori e il bisogno necessario di dare una maggiore autonomia.
Ecco, si sentono, queste due isole si sentono in pratica dimenticati. Che analogie ci sono, eventuali differenze tra Guadalupe e Martinica, oppure la situazione è comunque simile?
Stiamo parlando di due isole che distano tra di loro circa 120 chilometri. Le analogie sono molte, come dicevo, però a far scoppiare le proteste appunto è stata questa crisi del coronavirus, ma lo sciopero generale che è stato indetto dai sindacati riguardava anche una protesta contro il carovita, soprattutto contro l'aumento della benzina, dei costi anche delle bollette elettriche, quindi insomma dei problemi pratici che sono stati sollevati, appunto aumentati con la crisi sanitaria.
Ecco, mi pare che un elemento appunto di crisi, di tensione, sia anche uno scandalo legato all'uso di un pesticida che è stato a lungo usato in Guadalupe. Ecco, Danilo Ceccarelli, ci puoi spiegare un po' meglio questa vicenda? Credo che il pesticida sia il clordecone, si chiami.
Sì, esattamente, si tratta di un insetticida che è stato vietato in Francia nel 1990 e nelle Antille francesi si è continuato ad utilizzare fino al 1993 per la coltivazione soprattutto delle banane, e si tratta di un pesticida che è legato ad un aumento dei casi di cancro alla prostata. Secondo l'Istituto Nazionale della Salute e della Ricerca Medica francese, cito testualmente, ci sarebbe un presunto forte legame tra questo insetticida e lo sviluppo di cancro alla prostata. Sempre secondo i dati della sanità pubblica francese, il 90% della popolazione in Guadalupe e Martinica è stata contaminata dal clordecone. Si tratta del tasso più alto al mondo, e appunto il governo ha lanciato tra i vari segnali lanciati per calmare le tensioni, il governo ha annunciato che il cancro alla prostata verrà riconosciuto come malattia presa sul malattia professionale, insomma presa sul posto di lavoro. Ovviamente riguarda soprattutto le persone impegnate nella coltivazione, come dicevo, delle banane. Quindi un ulteriore segnale di distensione, è una polemica che va avanti ormai da anni.
Ecco, Macron appunto, come nei giorni scorsi ha detto il presidente francese, la situazione è esplosiva. Ci dicevi delle perplessità che circondano la visita del ministro dei territori d'oltremare. È possibile aspettarsi una presa di posizione più forte, addirittura un viaggio nelle isole da parte di Macron, che spesso insomma ci ha abituato a iniziative forti?
Al momento ancora non sono stati resi noti eventuali spostamenti del presidente. Certo, si tratta di un dossier prima di tutto perché ricordo che nell'aprile del prossimo anno i francesi andranno al voto per eleggere il presidente, quindi è nell'interesse dell'Eliseo mantenere gli animi caldi ed evitare questo tipo di polemiche che ripeto vanno avanti da anni, perché questi territori d'oltremare vengono spesso lamenta spesso un po' una disattenzione nei loro confronti, che porta appunto a situazioni economiche e sociali di cui parlavo prima. Si tratta sì di di un dossier sensibile, e appunto le opposizioni hanno fortemente criticato il presidente Macron per la gestione giudicata troppo superficiale, ma anche questa mattina alcuni quotidiani, come ad esempio Libération, come citavi tu, ma anche Le Figaro, hanno parlato di improvvisazione da parte del governo negli annunci fatti, annunci troppo superficiali appunto, e troppo poco concreti.
Ecco, Danilo Ceccarelli, tra le isole inquiete appunto nei territori d'oltremare francese c'è anche la Nuova Caledonia, ci spostiamo nel Pacifico, nel sud del Pacifico, lì dovrebbe svolgersi un referendum a dicembre, ma anche lì ci sono un po' di motivi di tensione su questo referendum sull'indipendenza.
Esattamente, la Nuova Caledonia è in agenda per il 12 dicembre il suo terzo ed ultimo referendum, in cui verrà chiesto agli abitanti se vogliono l'indipendenza dalla Francia metropolitana, dalla Francia. Si tratta di un voto che era stato previsto dagli accordi di Numea, che sono stati firmati nel 98 e che hanno già portato a due referendum nel 2018 e nel 2020, e in quelle occasioni il no aveva vinto prima con il 56,7% e poi con il 53,5%. Adesso gli indipendentisti chiedono di rinviare il voto di dicembre, sostenendo che non ci sono le condizioni per recarsi alle urne a causa della situazione sanitaria. La Nuova Caledonia rappresenta per il presidente Macron un territorio altamente strategico, sia da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista geopolitico, perché lo abbiamo visto in questi ultimi mesi con la crisi dei sottomarini che la Francia avrebbe dovuto vendere all'Australia. Ricordo velocemente che Canberra ha annullato un contratto definito il contratto del secolo, che prevedeva la fornitura di 12 sottomarini francesi per unirsi al partenariato AUKUS con gli Stati Uniti e il Regno Unito. È stato un vero e proprio schiaffo diplomatico per Parigi, che da quando Macron è arrivato all'Eliseo sta cercando di rafforzare la sua presenza nella regione dell'Indo-Pacifico, e in quest'ottica la Nuova Caledonia rappresenta un territorio appunto, come dicevo, strategico. Perderlo rappresenterebbe metterebbe molto in difficoltà Macron nella sua strategia.
Ecco, noi fra poco ci sposteremo proprio nell'Indo-Pacifico. Grazie intanto a Danilo Ceccarelli per essere stato con noi a Radio Tremondo.
Grazie a voi.
A planned protest yesterday in the Solomon Islands escalated into a series of incidents leading to public disorder. Earlier this afternoon, I received a formal request from the Prime Minister of the Solomon Islands, Manasa Sogavare, under our 2017
Ecco, sentite la voce di Scott Morrison, il primo ministro australiano, che durante una conferenza stampa conferma di aver ricevuto una richiesta formale di aiuto dal governo delle isole Salomone, dice che l'Australia invierà più di 60 agenti della polizia federale per aiutare a ripristinare l'ordine nella capitale delle nazioni. Ci siamo quindi spostati, come vi dicevo, nel Pacifico, nell'arcipelago delle Salomone in Oceania. Io saluto Giulia Sciorati, ricercatrice dell'Università di Trento e dell'Istituto degli Studi di Politica Internazionale ISPI. Buongiorno Giulia Sciorati.
Buongiorno a tutti.
Allora, questi disordini nelle isole Salomone sono in sintesi una spia della tensione che lega queste isole, dei rapporti che lega queste isole in particolare alla Cina, perché parlavamo del primo ministro Sogavare, che in questi ultimi anni sta portando avanti una politica filocinese che è non gradita da parte della popolazione. Tutto comincia mi sembra nel 2019, quando viene spezzato il legame con Taiwan.
Assolutamente, i disordini che abbiamo visto negli ultimi giorni nelle isole Salomone sono proprio il risultato di quelle che sono le politiche filocinesi dell'attuale governo. Politiche filocinesi che hanno di fatto ribaltato quella che è la posizione tradizionale delle isole Salomone, molto vicino all'Australia, in favore quindi più verso la Cina. Ovviamente la posizione attuale delle isole Salomone nei confronti della Cina si rifà moltissimo a quelli che sono il circuito degli investimenti della nuova via della seta e in particolare della via della seta marittima, e a un generale interesse della Cina per spostarsi proprio sempre di più nel cuore dell'Indo-Pacifico, andando un po' ad inserirsi in quello che è il vicinato strategico e tradizionale dell'Australia. Questo ovviamente ha posto una serie di problematiche, perché come in altri paesi riceventi di questi grandi accordi con la Cina, gli strumenti con cui la Cina porta avanti tutti questi generi di investimenti non vanno a valorizzare quella che è la manodopera locale, l'economia locale, ma si propone proprio come investimenti e progetti che sono molto legati all'esterno, che mantengono una dimensione straniera e propria, che fa sì che sia molto più difficile per le società civili riuscire effettivamente ad interpretare questi investimenti, questi progetti, come un valore aggiunto per lo sviluppo socio-economico del paese.
Ecco, mi sembra, Giulia Sciorati, che un settore strategico sia quello delle telecomunicazioni, in particolare i cavi sottomarini, no? Le isole Salomone si trovano un po' al centro di questa del passaggio di questi cavi, no?
Assolutamente, questo comunque si lega a sia una strategia cinese per andare a rafforzare quella che è la presenza di cavi sottomarini ad impronta cinese, se vogliamo, in tutto l'Indo-Pacifico, ma anche proprio nuovamente allo sviluppo socio-economico di questi paesi. Tutte le isole del Pacifico hanno un grosso problema di digitalizzazione, che attraverso questi cavi sottomarini i governi di queste isole, insomma, cercano di andare a sanare. L'Australia aveva proposto dei progetti alternativi a quelli cinesi, ma in parte i costi ridotti di quelli che sono stati le proposte da parte della Cina, e anche il fatto che la Cina ha proposto progetti che andavano in qualche modo a cercare di sanare quelli che sono i bisogni primari di parti di queste isole, perché ci sono veramente pezzi di costa che sono completamente senza possibilità di accedere a tutte le attività digitali verso cui il mondo, insomma, si sta muovendo, ha reso ovviamente l'investimento cinese più competitivo. Certamente le relazioni tra anche questa dinamica di questo tipo di progetti va a inserirsi in quella che è la questione strategica all'interno dell'Indo-Pacifico. Una presenza cinese è comunque in un settore che è considerato un settore sensibile per le relazioni di potere all'interno dell'area, in particolare se pensiamo a quello che è effettivamente un'area che è sempre stata tradizionalmente parte integrante della strategia australiana e dell'interesse strategico australiano, e anche alla luce del fatto che le relazioni tra Australia e Cina non sono assolutamente distese, sono probabilmente uno dei momenti più bassi nella storia delle relazioni tra i due paesi, il fatto che la Cina si inserisca così in settori così strategici all'interno di questo vicinato tradizionale non fa che accrescere quelle che sono le preoccupazioni australiane e la competizione.
Ecco, già poco fa infatti Danilo Ceccarelli ricordava questa triplice alleanza indo-pacifica fra Stati Uniti, Regno Unito e Australia, che però in base ad un accordo che era stato firmato nel 2017 ha dovuto mandare militari e poliziotti, come sentivamo direttamente dal primo ministro Morrison, a sostegno di questo primo ministro che però ha una politica filocinese. Quindi forse Scott Morrison si trova in una posizione un po' scomoda, no? In una fase di contrasto con la Cina, ma deve dare il suo sostegno a un primo ministro che in questo momento, diciamo, è nelle braccia della Cina. Tra l'altro lui ha incontrato Xi Jinping anche mi pare nell'ottobre del 2019, no?
Sì, sicuramente in realtà io dal mio punto di vista, innanzitutto questo accordo per cui l'Australia ha mandato questi peacekeeper si rifà proprio al conflitto etnico di cui le Isole Salomone avevano sofferto, ed è rimasto questo accordo su cui il primo ministro ha fatto leva per richiedere appunto l'intervento di forze di polizia australiane. Certamente il fatto che sia l'Australia a proporsi come mediatore di quelli che sono considerate anche dalla società civile proteste che sono degenerate in veri e propri scontri con incendi, distruzione di gran parte di Chinatown, pone sicuramente l'Australia un po' al centro di quella che è la questione di securitizzazione del paese, quindi riporta, se vogliamo, in qualche modo l'Australia a farsi come potere esterno principe all'interno delle questioni delle Isole Salomone. Certamente il fatto che le Isole Salomone abbiano scelto di cambiare la propria partnership e quindi di non riconoscere più Taiwan come unica Cina, ma riconoscere la Cina continentale, quindi Pechino, con tutto quello che ne è derivato, quindi l'adesione formale alla Nuova Via della Seta, tutti questi progetti di cui discutevamo prima, ha fatto sì che la relazione anche tra Canberra e le Isole Salomone venisse in qualche modo inficiata da questa scelta. La scelta comunque di in qualche modo diventare filocinesi, perlomeno da parte di questo primo ministro, non è stata una scelta compatta dell'elite delle Isole Salomone, ma anzi ci sono state grandi discussioni all'interno dell'elite governativa per il mantenimento delle relazioni con Taiwan. Taiwan, sì, i rappresentanti ovviamente di Taiwan hanno cercato di mediare questa spinta verso la Cina, che però non senza dare effettivamente risultato, e la conseguenza è stata sicuramente il fatto che tra il settore internazionale di Taiwan la lista sta sempre più ad assottigliarsi, e soprattutto la perdita di un partner all'interno di un'area sensibile come l'Indo-Pacifico e anche geograficamente più vicina rispetto agli altri stati che di fatto riconoscono Taiwan, che si collocano principalmente in Centro America, in Vaticano e in Swatini, quindi nell'Africa meridionale, pone un supporto minore, se vogliamo, anche soltanto da un punto di vista politico, se non effettivamente di realpolitik, alla questione taiwanese.
Insomma, quindi un arcipelago da tenere d'occhio nelle prossime settimane, nelle prossime mesi. Grazie a Giulia Sciorati per essere stata oggi con noi a Radio Tremondo.
Grazie a voi.
The time has come to fully leave our colonial past behind. Barbadians want a Barbadian head of state. This is the ultimate statement.
È ora di lasciarci il passato coloniale alle spalle. Gli abitanti delle Barbados vogliono un capo di Stato delle Barbados. E questa l'ultima prova di chi siamo e di cosa siamo in grado di compiere. Era la voce di Sandra Mason, governatore generale delle Barbados, che da domani sarà il nuovo capo di Stato al posto della regina Elisabetta. Torniamo così nei Caraibi. Io saluto Fausto Ermete Carbone, docente all'Università del Salento, autore del libro pubblicato da Carocci, L'impero britannico e il governo delle colonie. Buongiorno professor Carbone.
Buongiorno a voi.
Allora, in questa rottura, se così possiamo chiamarla, non è comunque traumatica, no? Tra le Barbados e il Regno Unito, no? Appunto la regina Elisabetta era annunciata da tempo, tra l'altro abbiamo visto sulla CNN che il principe Carlo è già arrivato a alla capitale Bridgetown delle Barbados, e stanotte parteciperà a questo passaggio di consegne.
Sì, diciamo che la rivalità o comunque quelle che sono le problematiche tra Barbados e l'Inghilterra hanno una radice che affonda nella modernità, perché Barbados è la colonia nella quale l'impero britannico nasce economicamente, socialmente, e fungono sostanzialmente da modello per tutto il resto dell'impero britannico. E proprio nelle Barbados che gli inglesi sperimenteranno l'economia di piantagione e creeranno una società fortemente gerarchizzata e sistemata attraverso quella che potremmo definire una linea del colore, cioè una netta separazione tra quella che diciamo i diritti dei bianchi e i diritti dei neri. E questo modo, questa situazione sociale si è poi protratta nel corso dei secoli, e nella situazione odierna sicuramente ricopre ancora un aspetto molto importante, anche perché Barbados non sono soltanto una colonia nella quale questo sistema nasce dal punto di vista antropologico e sociologico, ma questa netta separazione con la linea del colore viene sancito per legge, nascono appunto su Barbados all'inizio degli anni 60 del 1600 dei codici schiavisti, detti appunto codici neri, che vanno a separare nettamente quello che è una legislazione concepita per gli europei e una legislazione concepita per la schiavitù africana e la schiavitù afrodiscendente. Nel protrarsi dei secoli questa situazione è stata in parte sanata, ma i rapporti che l'Inghilterra ha avuto con il suo passato coloniale non gli hanno permesso di affrontare adeguatamente questa situazione e a mio parere quello che sta accadendo oggi, sicuramente in maniera molto meno traumatica di quello che è successo in altre aree caraibiche, per esempio tra la Francia e la Martinica tra 700 e 800 e tra la Francia e Santo Domingo o Haiti tra 700 e 800, sono comunque delle problematiche attuali che hanno condizionato e continuano a condizionare la politica internazionale.
Ecco, professor Carbone, l'ultimo paese che rimosse la regina come capo di Stato fu l'isola di Mauritius nel 1992, che poi rimase comunque nel Commonwealth come fa la Barbados. Secondo lei ci sono altri paesi che cercheranno di percorrere questa strada?
Guardi, l'Inghilterra ha sempre avuto difficoltà a rapportarsi con il suo passato coloniale, e non soltanto in aree problematiche e con questioni legate al razzismo, alla discriminazione, ma anche in stati abbastanza forti e molto legati al Commonwealth come il Canada, ad esempio. Una regione del Canada specifica che nei secoli passati è appartenuta alla Francia, l'Acadia, che tra 700 e 800 è passata sotto il dominio britannico, prendendo il nome di Nuova Scozia. Durante la guerra dei sette anni, in pratica, l'Inghilterra ha operato una delle deportazioni più grandi della storia pre-rivoluzione americana. In sostanza, dopo vari tentativi esperiti dall'Inghilterra per cercare di integrare i coloni francesi che erano rimasti in Acadia, l'Inghilterra invece optò per una deportazione di massa. E di questo gesto, di cui gli acadiani sono e coloro che abitano in Nuova Scozia sono ancora fortemente risentiti, pensiamo che ci sono dei movimenti autonomisti piuttosto forti in quella regione, l'Inghilterra ha chiesto perdono, possiamo dire, assumendosi le sue responsabilità storiche soltanto di recente. Quindi è un atteggiamento che l'Inghilterra ha avuto verso altri paesi del Commonwealth.
Professor Carbone, una domanda secca, richiedo una risposta telegrafica. Ancora senso oggi questa comunità del Commonwealth, secondo lei?
Non ha senso se si continua a interpretare il Commonwealth come un rapporto tra madrepatria e colonie.
Ecco, mi sembra una risposta decisa e molto chiara, che viene in linea anche con i messaggi che stanno arrivando al 335-5634-296. È assolutamente anacronistico che nel terzo millennio venga mantenuta qualsiasi forma di colonialismo, ha scritto un ascoltatore o un'ascoltatrice. Grazie al professor Fausto Ermete Carbone per essere stato oggi con noi a Radio Tremondo.
Grazie a voi.
Grazie a lei. Finisce qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Adesso arriva il momento di Radio Trescenza. Noi torniamo in onda domani alle 6.50 con la rassegna stampa internazionale. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.